Come sai, fratello Giuseppe, abbiamo diverse situazioni di fratelli che ci scrivono, chiedono preghiera perché combattono. Il nemico li attacca con tentazioni. Alcuni hanno problemi di rabbia, altri di pornografia, o hanno dubbi per la loro guarigione, o il matrimonio non funziona più, non sentono più amore per il coniuge, o hanno pensieri ossessivi che non riescono a liberarsi, o tanti soffrono anche di solitudine, o di paure, ansia. Eppure sono molti di loro, sono fratelli che veramente amano il Signore, che da anni studiano la parola, conoscono il modo di arrivare alla liberazione, conoscono la strada, come essere liberi. Eppure non riescono a liberarsi. Cosa devono fare? Perché?
Beh, nella maggioranza dei casi è mancanza di comunione con Gesù e che cercano sollazzo nel mondo, cercano la comunione con la televisione, col telefonino, con le persone che arrivano nel telefonino. Il telefonino rappresenta la strada larga, la porta grande, tutto il mondo è lì, il bene e il male, specialmente il male, gli amici e i falsi amici, specialmente i falsi. Qual è il telefonino? Telefonino è il contatto, il collegamento col mondo, specialmente il mondo del maligno.
Alcuni di loro anche chiedono: ma credi che si tratta di possessione o oppressione demoniaca? Perché non riesco a liberarmi?
Beh, insomma, possessione o oppressione, ognuno deciderà di cosa si tratta, perché sono due termini per dire più o meno la stessa cosa. Cioè, la possessione è una cosa che il diavolo possiede, punto e basta, 100%, tipo i satanisti, tipo uno che quando uno non riesce a controllarsi e fa cose del maligno è posseduto. Quando invece è oppressione, che la puoi scacciare quando vuoi, puoi resistere.
E che vuoi liberarti, sì.
Di solito uno oppresso vuole liberazione, uno posseduto è più difficile, non vuole essere liberato. Ho incontrato dei casi che non volevano essere liberati, c'era una donna, una pentecostale, infatti. Spirito Santo, tutto, parlava in lingue, però è cascata nella fossa della pornografia e non voleva abbandonarla, gli piaceva. Due volte ho pregato, due volte liberata ed è sempre tornata. Alla fine ho potuto fare niente, sua madre l'ha ricoverata all'ospedale, l'hanno guarito con gli elettroshock. L'elettroshock è una grande sculacciata, ecco cos'è l'elettroshock. O la smetti o ti torturiamo con la corrente, è quello l'elettroshock. E perché non voleva? Però più grandemente non voleva l'elettroshock e allora insomma alla fine è stata liberata così. Insomma, in tutti i casi di possessione e oppressione demoniaca sappiamo che il diavolo entra nelle sue vittime normalmente attraverso una cosa che si chiama esca. Le esche. Cioè, cosa sono le esche? Quelle che si usano per pescare, no? Sono le cose che le vittime amano. Il diavolo vede cosa ti piace e te lo dà. Quindi per questo che persone che con la mente dimorano nelle cose proibite, sesso, eccetera, e allora voglio dire, sono bocconcini prelibati per il diavolo. Quando uno tiene la mente nelle cose proibite, il diavolo arriva, arriverà
Sbagliata.
la donna sbagliata, l'uomo sbagliato, no?
Sì.
Per esempio, noi vediamo in Genesi 3, andiamo lì, vediamo che Eva voleva, desiderava diventare come Dio, era il suo desiderio, era nel suo subconscio, era stato nell'armadio della cantina della sua coscienza. Il diavolo lo sapeva. Il diavolo vedeva in che modo Eva guardava l'albero
Ah
per
sì? Genesi
diventare chissà cosa. Andiamo lì, verso 6.
3.
Sì.
La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, era bello da vedere, era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Genesi 3, verso 6.
Quindi la donna così dice, osservò che era bello da vedere, desiderabile e attraverso il suo desiderio che il diavolo non è che è arrivato come un gorilla, ci ha messo un piede sul collo, adesso mangio il frutto. No,
Eh
assolutamente
no.
no. Il diavolo solo tenta. Dio non ha dato potere al diavolo di obbligarci. E lui si è limitato, Dio si limita a non forzarsi su di noi. Quindi non era che Adamo ed Eva non amavano Dio, neanche che cercassero di disubbidire, ma solo che desideravano quell'esca appesa all'amo del nemico, appesa in quell'albero. E alla fine la superbia è di poter essere come Dio. E lo desideravano, altrimenti non avrebbero... Cioè non è che era solamente una pesca migliore, una albicocca migliore. No, era diventare come Dio. E così dice in Genesi capitolo 3. E sapevano, in base a Genesi capitolo 2, che Dio aveva detto: il giorno che ne mangerete morrete. Quindi non gli credettero e credettero al diavolo, quindi resero Dio bugiardo, lo ritennero. E questa è l'esca che il diavolo usa tuttora con tutto il mondo. E funziona benissimo, perché lui fa leva appunto sulla superbia del mondo. Superbia è una melma, è un fango che copre tutto il mondo, la superbia si chiama. Infatti vediamo in Isaia 14, Ezechiele 28, che parla appunto di come è caduto il diavolo, e la superbia è cascato lì, voleva essere come il Signore, come Dio. Ora le esche sono cose abbastanza particolari, vale la pena di parlarne. Il pescatore sa quali sono i vermicelli che piacciono ai pesci.
Sì.
E anche il maligno sa quali sono le esche del nostro caso. Basta che tu guardi i pesci e vedi cosa mangiano e prepari l'esca. Il diavolo guarda noi e prepara l'esca. Però se ci vede illuminati, pieni di amore, pieni di Gesù, che meditiamo sulla Bibbia, la leggiamo, andiamo a evangelizzare, parliamo di Gesù, e il diavolo arriva, ma le porte del castello sono chiuse. Se non vogliamo essere adescati, sarà bene che manteniamo i nostri occhi su Gesù, sulla sua parola, e non sul mondo e le sue esche. Tu vai in un centro commerciale, ogni negozio ci sono centinaia di esche, dozzine almeno di esche, ogni negozio. E stare attento. Infatti, insegnare ai bambini quando si va in questi posti, attenzione al voglio, altrimenti noi gli diciamo stai a casa e non vieni. Voglio. Mm-hmm. Dimmi.
Stavo pensando a quello che hai detto tu riguardo alle esche, che nel momento che accettiamo quelle esche nelle nostre vite, il diavolo entra con una oppressione. E poi non riusciamo a liberarci e ci chiediamo perché non riesco a essere libero.
Nel momento che tu mediti su una cosa negativa, una cosa sbagliata, un peccato, eccetera, hai aperto una porta per il diavolo.
Per esempio, mi ricordo che mi sentivo nel mondo, prima di conoscere Gesù, mi sentivo così sola, anche se avevo tanti amici, avevo la famiglia e avevo i fidanzati. Però sempre mi sentivo così sola. E può essere per il fatto, solo adesso ci penso, può essere per il fatto che I was daydreaming a lot those days.
Sognavi molto, la testa tra le nuvole.
Sì, sai quelle storie che vedi nei film.
Come sognare occhi aperti, si dice.
Quelle storie che vedi nei film, storie di amore con l'uomo perfetto, e si innamorano e si amano tanto,
e
tanta passione.
E il principe perfetto sul cavallo bianco.
E io sognavo questo, sognavo quelle storie di amore così appassionale. E forse per questo mi sentivo così sola, che non incontrò mai quell'uomo dei miei sogni.
Eri fuori dalla realtà.
Ero fuori dalla realtà. E questo ha portato a una oppressione che era sempre come anno dopo anno, quella solitudine che sentivo. Non ero mai contenta. E dopo che ho ricevuto Gesù, invece...
Questo è il problema, fratelli, specialmente le sorelle, quando sognate occhi aperti e desiderate l'uomo perfetto e che non esiste... Praticamente questo è una garanzia alla frustrazione, alla solitudine, perché queste cose non esistono. State sognando su una cosa che non esiste. Siete destinati al fallimento.
Infatti questa cosa l'ho capita dopo che ho ricevuto Gesù, perché dopo non mi sono mai sentita sola, dopo che ho ricevuto la salvezza e Gesù. E ho capito che... anche se sono single, se io metto la mia mente sulla parola di Gesù, sulle scritture, sulla realtà, non sogno cose impossibili che non esistono, allora mi sento bene, non soffro, perché Gesù mi aiuta a capire quello che Lui si aspetta da me, mi aiuta a portare frutti per Lui, lo Spirito Santo sta agendo. Ma se io esco da questa dimensione spirituale dove Gesù è presente e Lui è in controllo, se io esco da questo mondo per entrare nel mio mondo, dei miei piaceri, dei miei sogni, l'uomo giusto e perfetto, allora sì che soffro. Quindi è una oppressione che io attiro nella mia vita.
Sì, guarda, daydreaming, sto parlando del daydreaming, in inglese si dice così, ma in italiano si dice sognare occhi aperti, capì? Quindi fantasticare, e quando fantastichi stai attento perché sono cose che non esistono, e sicuramente è come uno che prende la droga, l'effetto della droga non dovrebbe esistere. Mm-hmm. E infatti quando finisce l'effetto cade in depressione, e qui si chiama crisi di astinenza. Quindi fantasticare, sognare occhi aperti, è una droga.
E inventare cose che non esistono.
Sì, e uscire dalla realtà. Per esempio una famiglia, che la tua famiglia ti dà problemi, e una persona ti dà problemi, magari lavori in un posto che non ti piace il lavoro e sogni.
Sì, è quello che facevo. Sì.
Sogni di essere qui, essere là,
sì.
Trovare l'uomo perfetto che ti capisce prima che parli. Non esiste. Va bene.
Purtroppo non esiste.
E quindi cade in depressione. Quindi la cosa migliore è tieni la mente su Gesù.
Sì,
Gesù è una persona pratica. Va bene, ti promette tutte le cose vere del cielo, ma ti dice: guarda, c'è da attraversare qui la valle della morte, la valle del diavolo, la valle del mondo, la valle della realtà. Preparati.
Amen.
Guarda, il coniuge che commette adulterio, per esempio, normalmente non lo fa per fare male alla moglie o al marito, ma perché desidera l'esca dall'adulterio. Per questo che rimane adescato. Qual è la soluzione? Odiare il peccato, disprezzarlo, imparare a odiare. C'è un verso nel Salmo che dice: voi chiamate il Signore, odiate il male. Imparare a odiare il male. Non è sufficiente amare Dio, bisogna odiare il diavolo. Non lasciare che neanche il pensiero alberghi in noi, cosa sulla quale tutti noi cristiani stiamo ovviamente imparando, con risultati diversi. Perché diversi? Perché è diversa la comunione che noi cristiani e la Chiesa di Cristo del mondo abbiamo con il Signore. Cioè alcuni di noi lo fanno a chiacchiere, alcuni con mezzo cuore e alcuni, pochi purtroppo, a cuore pieno. Speriamo di essere tra quelli. Gesù lo ha spiegato, questa è la parabola del seminatore, Matteo capitolo 13. Il seme si perde di qui, il seme si perde di là, questo qui viene mangiato dagli uccelli, quell'altro non ha radici. Una piccola parte del seme cade su buon terreno, nella parabola.
Sì.
Va bene, nella parabola una parte cade su buon terreno e portò frutto 30, 60, 100. Quindi Gesù ti dà la proporzione delle chiese, vedi le chiese, le sette chiese dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 2 e 3, lì vedi proprio 30, 60 e 100. È per questo che la parola ci comanda di fare la massima attenzione ai nostri desideri, è un ordine, attenti
ai desideri,
a ciò che amiamo,
sì.
Ci comanda, cioè attenzione a ciò su di cui albergano i nostri pensieri, il nostro fantasticare. Cioè, 10 comandamenti è semplicemente ordinano, non dice un suggerimento di Dio, no. 10 comandamenti, ce ne sono 9 con pena capitale nel Vecchio Testamento. Poi Gesù è arrivato e adesso c'è la chance di pentirsi, però se chi non si pente c'è anche il lago di fuoco però. Allora, i 10 comandamenti ripetono non desiderare.
È vero.
Andiamo a Esodo 20.
Quindi guarda. I problemi sono i nostri desideri.
Il problema sono i nostri desideri. Attento cosa desideri. Se tu ti sposi con una donna che ha avuto il coraggio di sposare uno brutto come te o come me, metteteci il cuore. Sì, ma quella donna non è la più bella di Hollywood. Ma pistolone. Chi vuoi che Hollywood sposi uno come te e come me, e grazie a Dio che non lo fanno, perché Dio ci libri da quella gente lì.
È vero, sì.
Va bene?
Sì.
Allora, hai trovato Esodo 20?
Sì.
Al 17.
Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Esodo 20, verso 17.
Capito? Altrimenti c'è da chiedersi chi è l'asino. Se tu vai a desiderare la moglie del prossimo, ma come ti permetti? Ma tanto nel segreto della mia mente. Ma il diavolo lo vede, il diavolo vede che tu ti comporti in un certo modo.
Sì.
e allora magari troverai una moglie che sgangherà, la moglie di un prossimo che è sgangherata come tu, e cascate nella fossa insieme come Adamo ed Eva. Guarda, andiamo a Giobbe 31, guarda, perché Giobbe sì, era un uomo di Dio. E cosa disse Giobbe dal versi 1 e anche il 9, guarda.
Io avevo stretto un patto con i miei occhi. Io non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine. Verso 9. Se il mio cuore si è lasciato sedurre da una donna, se ho spiato la porta del mio prossimo.
Esatto. Quindi,
Giobbe 31, versi 1 e 9.
Ecco, attenzione a non spiare la porta del prossimo. Non desiderare quello che c'ha dentro. Cioè, guarda, c'era un re che tutti conosciamo, tutti abbiamo sentito parlare, Salomone, che lui aveva sperimentato con almeno 1000 donne.
Oh, sì.
Va bene, e qualcosa aveva imparato. In Proverbi 6, lui dice, 6:25,
non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non ti lasciar prendere dalle sue palpebre. Proverbi 6:25.
Non desiderare. Dappertutto nella Bibbia trovi questa parola, non desiderare, tranne il Signore e la sua volontà.
Ma sai che ci sono uomini che hanno detto, anche nelle mail, che hanno scritto, ma Dio ha creato la bellezza per ammirarla, no? E allora?
E allora cosa fai? Ti compri un libro di pornografia, vai a cliccare in internet, quei bordelli in internet. Certo che Dio ha creato la bellezza, ma attenzione, quando è il diavolo ad usarla? Che il maligno non la usi per farci cadere nella fossa. Amen?
Amen, sì. Guarda, e poi ci distrugge.
Potrei raccontarti storie. Da una volta ho conosciuto un credente felicemente sposato con figli. Un giorno fu messo alla prova. Come Davide con Bathsheba. Però lui cadde nella fossa di brutto. Avvenne che l'uomo fece amicizia con questo credente, con una donna credente. Questa donna però era bellissima. Credenti tutti e due. E questa donna però aveva anche degli strani spiriti e aveva un debole, si è scoperto dopo, per gli uomini sposati.
Oh.
Infatti spesso cascava lei in questa fossa.
Allora non era così credente allora?
Però sembrava
okay, sì.
Una fata, un angelo.
Uh-huh.
Bella di fuori, di dentro non si sa.
Uh-huh.
Alla fine anche lui cosa fa? Perdutamente si innamora, si invaghisce e si perde tra le sue braccia. Si è perso sul serio. Me lo ricordo ancora questa persona. Cioè, evidentemente quest'uomo pensava, ma che c'è di male? Come, sai come si usa oggi? C'è di male, io faccio sesso con questo, mm-hmm. con quello. Dio è amore, non è mica contro l'amore. Ci amiamo. E così evidentemente pensava, siamo credenti, la mia famiglia dovrà capire.
Che
lui aveva moglie e figli questo qua. Cioè la sua famiglia naturalmente non capì affatto e la cosa ovviamente finì in disastro. Cioè, come tutti gli incantesimi satanici, anche quello non è che è durato molto. Mi pare che circa 8 mesi, alla fine lui era disperato e aveva capito lo sbaglio perché lei si è rivelata per la strega che era.
Mm.
Sì, bella quanto ti pare, però sempre una strega. E la moglie, donna di Dio, misericordiosamente lo riprende nell'ovile, però l'uomo, mi ricordo di quest'uomo, non era più lo stesso però.
Ah. No. Ha ricevuto una seconda opportunità con la famiglia?
Sì, mi ricordo persino con me stesso, nostra relazione di amici, quest'uomo si è comportato così male con me.
Oh.
E non da fratello cristiano, mi fece del male, mi fece. E io lo perdonai. Per grazia di Dio ho potuto perdonarlo, però l'uomo non era più lo stesso,
wow.
Era cambiato, ormai il suo metro di misura, evidentemente il suo pentimento non era stato molto molto a fondo, spero che adesso sia cambiato, non so, sono tanti anni, avvenuto tanti anni fa, si vedeva che quest'uomo non riusciva più a riallacciare la stessa comunione con il Signore che avevi avuto prima. Spero che stia meglio adesso, anzi, che Dio benedica la sua dolcissima moglie, fedele moglie e madre.
Cioè, anche se la moglie ti ha perdonato, attenzione che tu perdi quella unzione, quella relazione che avevi con Gesù.
Beh, la perdi di sicuro, però un pentimento 100% lo puoi riacquistare, evidentemente non è stato il suo caso.
Ah, ok, ho capito, sì.
E devo dire, il suo problema era veramente la superbia, l'orgoglio, spirito, sentito superiore a tutti. Insomma, questo per dire che è molto pericoloso, diciamo, per la nostra anima, pericoloso di scivolare nella fossa del peccato. Non importa quanto grande la tentazione, non scivolate.
Amen.
E poi c'è anche il grande pericolo di rimanerci nella fossa. Cioè, magari pensiamo di volere godere ancora un po' di tempo i piaceri del peccato. E pensiamo che ci pentiremo, sì, magari dopo, più tardi. E dopo tutto, se la nostra, virgolette, la nostra Eva del momento compartecipa lo stesso frutto del peccato, allora siamo in due. Certo, Dio avrà un po' di riguardo, ci farà qualche sconto.
Se siamo in due, ci farà sconto? No.
Sconto di comitiva.
Il peccato è peccato.
Ma se siamo di questi stolti, Dio ci dice senza sconti. Andiamo a Proverbi 29, c'è un paio di scritture qua. Uno.
Sì. L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Proverbi 29, verso 1.
Amen. Quindi se in continuazione lo Spirito Santo, attraverso una moglie, un marito, un fratello, una sorella, ti corregge, presta attenzione. È Dio che ti sta correggendo. E se tu ti fermi e ti apparti e preghi da solo, ti rendi conto dove che stai sbagliando. Proverbi 1, 24 al 28.
Poiché quando ho chiamato avete rifiutato ad ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Anche io riderò delle vostre sventure.
Terribile questa scrittura.
Mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso.
Cioè, chiami Dio e Dio non ti risponde, non c'è niente di peggio. Ha provato Giuda e si è impiccato.
Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia, allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Proverbi 1, 24 a 28.
Proprio Proverbi 29, 1. Essendo stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà battuto. All'improvviso, senza rimedio. Attenzione a non scherzare con il Signore.
Questo anche per quelli che si credono forti abbastanza per poter affrontare la tentazione dicendo ma non succede niente se io guardo un po' di pornografia, se io vado con quella donna, come un fratello che recentemente è andato in Polonia, è andato a bere con una ragazza appena conosciuta, primo giorno.
Bere non si sa che altro.
Non si sa che altro hanno fatto, che alla fine lui è forte abbastanza per resistere, e no, è caduto.
È caduto e questa qui gli ha rubato tutto.
E lui si gli ha rubato tutto.
Era solo un cliente.
Lui si è pentito amaramente e sta chiedendo al Signore perdono. Ma ci sono quelli che...
Si è perso tutto, documenti, soldi.
Sì. E ci sono quelli che dicono, sono forte abbastanza, non succede niente, io riesco a resistere. Ma anche se, diciamo che sei così forte, questa scrittura dice, attenzione, che viene il tempo quando chiamerai il Signore e lui dirà, ma no, tu non ascolti quando io ti istruisco.
Non hai ascoltato quando ti ho chiamato.
Io neanche rispondo quando tu mi chiami. Cioè, c'è un limite a ogni cosa. Non è che possiamo fare quello che vogliamo. Dio è sempre disponibile, dopo tutto lui mi riceve sempre.
Guarda, c'è 2000 anni che Israele chiama Dio, ad Auschwitz, nei campi di concentramento, persecuzioni islamiche, persecuzioni cattoliche, l'Inquisizione di tutti i colori, e Dio non gli risponde. Perché c'è la parola. La parola per Israele dice, l'ultima scrittura di Matteo 23, non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore, cioè il Messia. Uh-huh. E sono 2000 anni che Dio non gli risponde. E caro mio, se pregano questi qua. Israele prega notte e giorno. Li vede al muro del pianto a Gerusalemme, come pregano. E Dio non gli risponde. Perché? Perché loro non hanno risposto quando nel giorno della visitazione, nel giorno della visita, nel giorno che il Messia è venuto, loro non hanno risposto. Sono andate davanti a Pilato, gli si sono messi contro, crocifigilo. Anzi, si sono maledetti e detto che il suo sangue ricade su di noi e sui nostri figli. E il Signore non gli risponde. Perché? Perché Gesù è la porta.
Sì.
Se il pentimento non passa per Gesù, non esiste perdono. E non ci sono scuse che tengono. Abbiamo insegnanti evangelici, falsi profeti, che perdonano Israele tutto. Altro che la Madonna dei cattolici. Gli evangelici sono peggio. Intermediari per Israele. Li hanno messi al posto degli eletti. Gli eletti, per questi insegnanti, falsi profeti evangelici, gli eletti adesso sono quelli che hanno respinto Gesù. Gli ebrei, no, cari, non sono gli eletti, saranno parte degli eletti se e quando si pentono e accettano Cristo. Guarda, il nostro cuore è la cosa più importante da controllare, non è il diploma della scuola, il lavoro, mm-hmm, ben pagato, la macchina nuova, un nuovo edificio per la chiesa, belle panche in chiesa. Dio dà grande importanza a ciò che il nostro cuore desidera. Questa è la cosa importante. Il resto è secondario, ultimario. Tutto è evitabile, tranne il nostro cuore per il Signore. Se il nostro cuore non è intero per il Signore, immediatamente il nostro cuore desidererà qualcos'altro. Magari diamo al Signore il 99% del cuore, ma c'è un angolino che il diavolo può giocarci. Ed ecco che ci tramuta in qualche religioso seduto in panca addormentato nello spirito. Dio guarda il cuore e noi anche dobbiamo guardare il cuore. Attenzione a cosa desideriamo. Ci sono delle cose importanti che Dio si aspetta da noi, come per esempio amare la famiglia, amare la moglie, il marito, che anche se non viene naturale, va bene, dobbiamo studiarci di crescere in quell'amore. È un comandamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutta la forza, tutta la mente, tutta l'anima, tutto te stesso. Va bene? Non dice quando è facile, ma anche quando c'è da mettere Isacco sull'altare. Amerai il Signore che ti dice metti questo Isacco o quell'altro Isacco, quello che ti chiede, sull'altare. Il nostro amore per il Signore è la nostra assicurazione sulla vita. Sono assicurazioni che vendono, l'assicurazione sulla vita vendono, a caro prezzo anche. E allora il nostro amore per il Signore è un'assicurazione anche contro noi stessi.
Vero, sì. Una protezione.
Perché prima ancora del diavolo, chi viene prima del diavolo come peggior nemico? Noi stessi. Non abbiamo nemico peggiore che noi, i nostri desideri, la nostra superbia, il nostro egoismo. Il diavolo, dice la Bibbia, è sotto i nostri piedi, basta che glielo comandiamo. Ma il nostro egoismo, quello non viene dal diavolo, viene da noi. Il diavolo può accentuarlo, ma viene da noi. Mm-hmm. Siamo noi che decidiamo. Andiamo a Proverbi 4, guarda. 23. Sì.
Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Proverbi 4, verso 23.
Cosa sta dicendo qua? Stai attento ai desideri del tuo cuore, della tua anima,
sì,
il tuo essere, il tuo spirito, perché è lì che il diavolo ti imprigionerà. Ti farà desiderare cose che è veleno per te. E non è necessariamente il diavolo. Può venire direttamente da te. Non dare tutta la colpa al diavolo, che c'è qualcuno peggio del diavolo e siamo noi quando siamo fuori, lontani dallo Spirito di Dio. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Oggi, sai, nel mondo si litiga, la macchina, la mia macchina, qui, là, il matrimonio, io ho ragione, mia moglie è sempre torto, qua e là. Attento al cuore. Allora, per chi volesse ascoltare, la nostra assicurazione spirituale non è solo per questa vita, ma è per tutta l'eternità, ed è questa, Matteo 22.
Sì.
37, cos'è che gli disse Gesù?
Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22:37.
Questo qua non è che, sai, tu ami una donna se vuoi, la sposi se vuoi, o l'uomo, è la tua scelta. Incontri persone tutti i giorni, molto rispetto, come va, come non va, poi ognuno per la sua strada. Invece il Signore è un comandamento. Ama il Signore con tutto il cuore, il prossimo come te stesso.
Mm-hmm.
Fai conto che quando vai in giro per il mondo, vai di qua e vai di là, c'è un pescatore vicino al fiume con delle esche. E tu sei come un pesciolino che sta nuotando sul fiume. Il pescatore è il diavolo. Va bene. E il fiume naturalmente può essere un centro commerciale, può essere la moglie del tuo prossimo, il marito, può essere i desideri dei nostri cuori sporchi. Se i nostri cuori sono sporchi, non ascolteremo la voce di Dio che ci dice: stai lontano, non ti avvicinare lì. Vedi, se lì che bevi la Coca-Cola c'è quella donna che ti guarda, ti ha già guardato, cambia direzione. Non stai cercando una prostituta. Concentri sulla tua, bevi la tua bevanda e togliti dai piedi. Non giocare con gli spiriti. Nel nome di Gesù Cristo.
Ascoltiamo un bel canto dove sentiamo le promesse del Signore per quelli che lo amano con tutto il cuore. Il canto di Zigani: ho tanto da donarti.
Questo cielo e cadrà la pioggia, traboccherà di vita il tuo cuore. Tu chiamami e io ti risponderò. Vuote, porta in quest'oggi la tua lode con ogni sincerità e aprirò finestre in mezzo a questo cielo e cadrà la pioggia, traboccherà di vita il tuo.